Va ora in onda Monsieur Tussaud, il programma culturale di approfondimento attraverso illustri biografie.
Ciao a tutti, benvenuti alla quarta puntata di Monsieur Tussaud, il programma di approfondimento culturale ispirato al museo delle cere più famoso del mondo. In ogni puntata parleremo di un personaggio celebre che ha contribuito a scrivere una pagina di storia del mondo. Il personaggio della settimana ha a che fare con il mondo della malavita americana. È stato un gangster famoso per il suo stile, per le sue rapine e per le sue evasioni. Un Thompson, una Ford nuova, un vestito rosso. Il fucile che lo rese famoso, l'auto che segnò l'inizio della sua fine, il vestito della donna che decise di venderlo all'FBI. Questi sono gli elementi da cui partiamo per raccontare la storia di John Herbert Dillinger, più conosciuto forse come nemico pubblico numero uno. John Herbert Dillinger nasce a Indianapolis, nell'Indiana, il giorno 22 giugno 1903. John, buono, poteva essere definito solo nella più ampia e generica accezione russoiana della bontà come stato naturale dell'uomo. Il futuro pericolo pubblico numero uno era nato e cresciuto in città, a Indianapolis, nel quartiere di Oak Hill, dove aveva consumato in piccoli furti e violenze quello che uno psicologo chiamerebbe una tipica adolescenza difficile. A Mooresville si era trasferito quando aveva ormai 18 anni, ma ben poco servì quel ritorno ai valori dell'America profonda. Cominciata in città, la deriva di John continuò imperterrita ai margini delle sconfinate praterie del Midwest. Continuò, e probabilmente fu addirittura accelerata dalle frustrazioni di un ragazzo di città incapace di adattarsi alla realtà della campagna. Fuggito di casa, John s'arruolò in marina, ma ben presto, dopo una serie di diserzioni e di violenze, venne congedato con disonore. E tornato a Mooresville, non riuscì a trovare una ragion d'essere nel suo nuovo lavoro di macchinista. Nel luglio del 1923, insieme a tale Ed Singleton, assaltò la drogheria di Frank Morgan. Singleton era la vera mente della rapina, ma arrestato ebbe, contrariamente a John, l'accortezza di collaborare con la giustizia. Risultato? Singleton se la cavò con una condanna a 3 anni. John uscì invece dall'aula di giustizia con il fardello di una sentenza che gli affibbiava da 10 a 20 anni di carcere duro, da scontare nella Indiana State Prison di Michigan City. E non tornò a rivedere le stelle che quasi un decennio più tardi. Era il 10 maggio 1933. John aveva 29 anni, un terzo dei quali passati in carcere. Vuole la leggenda che nel varcare le soglie della prigione, John Dillinger avesse detto ai suoi carcerieri: I will be the meanest bastard you ever saw when I get out of here. Quando uscirò di qui, sarò il peggior bastardo che mai abbiate visto. Promessa mantenuta. Il buon John era pronto per iniziare una nuova carriera, quella di rapinatore professionale di banche. John continuò sulla cattiva strada fino ad arrivare a rapine decisamente pesanti che gli costarono un nuovo arresto in quel di Dayton, nell'Ohio, dal cui carcere fu trasferito nella prigione di Michigan City, dalla quale riuscì a fuggire grazie all'aiuto della sua gang. Nell'ottobre dello stesso anno i suoi compagni lo liberarono con una stratagemma anche da Lima, la prigione statale dell'Ohio. Un nuovo membro della banda, Edward Shoes, viso ancora sconosciuto alle forze dell'ordine, si presentò alla prigione di Lima nelle vesti di un agente di polizia, chiedendo di Dillinger allo scopo di sottoporlo ad un interrogatorio. Quando il poliziotto di turno, Jess Harber, gli chiese le credenziali, non esitò a sparargli per sottrargli le chiavi e consentire l'accesso all'edificio anche agli altri compagni che aspettavano fuori. Questi non solo liberarono Dillinger, ma approfittarono dell'occasione per aprire l'arsenale della prigione e fare incetta di tutte le armi che interessavano loro. Thank you. Dopo varie scorribande in Florida e in Wisconsin, arrivarono in Arizona, dove assaltarono la First National Bank di Chicago. Il bottino fu di $76,000 in contanti, una cifra enorme per quei tempi. Stiamo parlando del periodo della Grande Depressione americana. Dopo il colpo, Dillinger e compagni si concessero una breve vacanza, anche per far calmare le acque, in quanto il colpo aveva suscitato molto clamore per la morte di un ufficiale di polizia avvenuta durante la loro fuga. Malgrado fossero noti come i banditi gentiluomini, perché durante le rapine erano estremamente cortesi con gli impiegati delle banche, dicendo please e thank you, prima e dopo le richieste ai cassieri, ed in quanto si facevano un punto d'onore nell'aprire con galanteria le porte alle signore. Tutto questo però non impediva loro di far uso delle armi quando qualcuno si metteva sulla loro strada per fermarli. Tornato alle rapine, John Dillinger rimase impresso alle vittime di tali crimini per la foggia elegante dei suoi abiti, il cappello in stile e la qualità del suo cappotto di alta sartoria. Il suo stile fascinoso, infatti, contribuì non poco a fare di lui un mito. Considerato dall'FBI e dal suo direttore J. Edgar Hoover il nemico pubblico numero uno, Dillinger si guadagnò la fama di moderno Robin Hood del crimine quando, al termine delle abituali rapine, immedesimandosi perfettamente in quegli anni di grave crisi economica, prese l'abitudine di dare alle fiamme i registri contabili su cui erano annotati i debiti e le ipoteche delle persone in difficoltà economiche, riuscendo ad attirare su di sé la riconoscenza di tanti clienti a corto di denaro e la simpatia di buona parte dell'opinione pubblica. Nonostante la sua verve ed il suo stile mai troppo brutale, però verso la fine della sua epopea, isolato dalla malavita, che temeva di attirare su di sé l'attenzione della polizia, ma isolato anche grazie ai metodi innovativi di ricerca dell'FBI, Dillinger si alleò con una gang di un altro noto criminale dell'epoca, cioè Babyface Nelson, che era ben più rude e privo di scrupoli di Dillinger. Da settembre 1933 a luglio 1934, Dillinger e la sua banda terrorizzano l'Indiana. $300,000 rubati in oltre 13 banche, 4 arsenali della polizia svaligiati di tutte le munizioni e le armi, 10 uomini ed una ventina di feriti, diversi arresti e 3 evasioni. Sono questi i numeri con cui il gangster Dillinger si presenta alla storia, insieme ad un'astuzia fino ad allora senza precedenti, dal mitra Thompson alla simulazione di un set cinematografico, dalle pistole alla falsa società di sicurezza e allarmi, le banche divengono vittime del suo ingegno. Dillinger non commette mai errori, o quasi mai. È un uomo sicuro, spocchioso, e forse la sicurezza gli è fatale. Commetterà un solo errore. Fino al 3 marzo 1934 l'FBI non era potuto intervenire nella vicenda Dillinger. Non c'erano i presupposti. Non esisteva un reato federale. Fino a quell'errore del 3 marzo 1934. Dillinger, insieme ad altri componenti della sua banda, viene arrestato a Tucson. Sono in possesso di $25,000 in contanti, 3 mitra, 5 mitragliatrici. Vengono portati nel carcere di Crown Point, a prova di fuga, dicono. Per tutti forse, ma non per John. Nella prigione Dillinger riuscì a procurarsi un blocco di legno e, servendosi di un rasoio, ne intagliò una pistola che annerì con il lucido da scarpe. Puntò così quest'arma finta ad un agente di guardia che cadde nel trabocchetto, dal quale si fece consegnare l'arma che aveva in dotazione. Così, realmente armato, riuscì a guadagnare l'uscita del carcere, dove si impossessò dell'auto dello sceriffo che era nel cortile e con la quale si diede alla fuga. Con quell'auto varcò il confine di stato con l'Illinois. La cosa però gli costò cara, perché per quanto già ricercato in diversi stati per rapina ed omicidio, non aveva ancora commesso un crimine federale. Invece, il semplice attraversamento del confine a bordo di un'auto rubata, la violazione del Federal Motor Vehicle Thief Act, diede l'occasione all'FBI per cominciare a dargli la caccia. Hoover gli metterà le costole Melvin Purvis, che, accumulando fallimenti su fallimenti, non mollerà più, fino alla morte. Quella Ford rappresenterà l'inizio della fine. Quell'errore, assieme alla passione per le donne, gli costerà la vita. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be a wonder now from door to door. Why don't you do right? Da allora continuerà a fuggire, di più, con più furbizia, con più ostentazione e con successo. Probabilmente pensa di poterla fare franca, ancora e sempre. Ma improvvisamente entra in scena la donna in rosso, Anna Cumpagnas, nota anche come Anna Sage, è un'immigrata clandestina rumena. I $5,000 della ricompensa previsti in cambio di informazioni su John Dillinger possono esserle utili, soprattutto se a questi si aggiunge un bel permesso di soggiorno. Anna conosce Dillinger, è un'amica di una sua amica, contatta l'FBI e organizza con loro la fine del gangster. Sarà vestita di rosso per farsi riconoscere, per far individuare Dillinger camuffato ormai da ripetuti interventi di chirurgia plastica. Sarà vestita di rosso il 22 luglio 1934 al Biograph Theater. Sarà vestita di rosso mentre assisterà al film Manhattan Melodrama con Clark Gable. Lo aspetteranno fuori quelli dell'FBI, primo fra tutti Melvin Purvis. La regia è di Edgar Hoover. Dillinger non avrà scampo. Un proiettile gli penetrerà nella testa uscendo da un occhio. Altri due lo colpiranno al torace. Proverà a cacciare la pistola. Un gesto estremo. Il gesto giusto per uno come lui. Uno come lui non può mica arrendersi così. Ma è tutto inutile. John Herbert Dillinger muore. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. I tell you. Nonostante la sua morte prematura e la sua vita criminale, John Dillinger è rimasto noto nell'immaginario collettivo come una sorta di eroe popolare dell'America della Grande Depressione. Negli Stati Uniti esiste anche un museo a lui dedicato. Esiste una leggenda, stando alle cronache dell'epoca. Appena due mesi più tardi, la notte del 22 luglio, di fronte all'entrata del Biograph Theater, una mano ignota avrebbe riassunto in quattro sgangherati versetti, scritti a gesso, sui marciapiedi di Lincoln Avenue, la cavalcata selvaggia di John Dillinger. Stranger, stop and wish me well. Just say a prayer for my soul in hell. I was a good fellow, most people say. Betrayed by a woman all dressed in red. Passante sconosciuto, fermati ed augurami buona fortuna. Recita una preghiera per la mia anima all'inferno. I più dicevano che era un buon tipo, tradito da una donna tutta vestita di rosso. E da allora, ogni anno, l'America non ha mai mancato di pregare per la sua anima all'inferno o di celebrare, ricordando la leggenda della sua morte, una parte perduta di se stessa o quello che avrebbe voluto essere e non è mai stata. Adesso dei consigli bibliografici e cinematografici per chi vuole sapere di più su John Dillinger. Il libro che consigliamo è Nemico pubblico, il romanzo criminale dell'America degli anni 30, scritto da Brian Burroughs, uscito nel 2009, editore Sperling e Kupfer. Il film invece è Nemico pubblico, Public Enemies, la regia di Michael Mann, e vede come John Dillinger un'interpretazione fantastica di Johnny Depp. È uscito nel 2009, riuscendo ad incassare ben $214 milioni. Grazie a tutti per l'ascolto. Per chi volesse scriverci per dare suggerimenti, può contattarci alla nostra pagina Facebook Messier Tussauds. Alla prossima settimana. Ciao! Messier Tussauds.